Matteo capitolo 3. Matteo capitolo 3, continuiamo con il solito discorso, e spero che non vi siete annoiati dei discorsi riguardo il Vangelo. L'abbiamo visto da tanti punti di vista, già da Matteo, iniziando col primo Vangelo. Sappiamo che Matteo, Marco, Luca e Giovanni si chiamano i libri del Vangelo, perché sono i libri della Bibbia che raccontano il Vangelo, non solo dal punto di vista di evangelismo, come Romani, altri libri, gli epistoli, che hanno versetti molto forti riguardo il Vangelo, ma raccontano la storia del Vangelo, come Gesù Cristo viene in questo mondo, come vive questa vita, come è morto sulla croce, come tre giorni dopo si risuscitò dalla morte. Questo è il Vangelo, e che se noi mettiamo la nostra fede in questo fatto, che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati e tre giorni dopo risuscitò dalla morte, vincendo la morte non solo per se stesso, ma vincendolo anche per noi, noi siamo salvati dai nostri peccati. Questa è la buona notizia, la buona novella, cioè il Vangelo. E ho avuto desiderio di vederlo dal libro dei Vangeli, partendo da Matteo. Abbiamo visto che quando entra Gesù Cristo, non è che fa sempre comodo. Gesù Cristo entra nella vita di Giuseppe e Maria e cambia tante cose per loro, e non proprio in quell'attimo, in quell'arco di 9 mesi, nell'arco di tempo che lui era con loro nella casa, non è che le cose sono cambiate per il meglio necessariamente per loro. C'era un po' di vergogna in quello, però era la volontà di Dio che fosse così, e loro, avendo Gesù Cristo nella loro famiglia, facevano parte della salvezza che avrebbero aiutato loro a portare in tutto il mondo, portando Gesù Cristo nel mondo. Abbiamo visto la luce, che Dio usa la stella per portare la gente a Gesù Cristo, e che noi dobbiamo oggi essere quella stessa luce. Oggi vedremo più il Vangelo proprio predicato da Giovanni Battista. Il punto di vista del discorso stamani sarà questo, proprio il messaggio del Vangelo. E io voglio che, vedendo queste cose stamani, lo vediamo in due modi. Noi che siamo credenti, che abbiamo già ricevuto il Vangelo, vorrei che vedessimo questo messaggio di Giovanni Battista come un esempio di come dovrebbe essere la nostra predicazione come evangelisti, perché anche noi siamo tutti evangelisti. E se invece sei una persona che non ha mai accettato il Vangelo, non ha mai accettato Gesù Cristo come il tuo Salvatore, vorrei che tu prendessi queste parole in modo personale e capire oggi che tu devi seguire quello che è la predicazione di Giovanni Battista. Leggiamo Matteo capitolo 3, leggiamo soltanto i primi 12 versetti. Ora in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: vi è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Or Giovanni stesso portava un vestito di pelli di camello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento, e non pensate a dire dentro di voi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia. Raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio per il messaggio del Vangelo. E io prego che stamani, predicando queste parole, noi saremmo edificati, che possiamo essere più forti nel nostro rapporto con te, Padre, tramite la predicazione della tua parola. Io prego che chi ha bisogno di incoraggiamento oggi sarà incoraggiato vedendo queste cose, che ha bisogno di essere edificato, che sia edificato tramite queste parole oggi. E io prego che il tuo Spirito Santo farà un'opera in tutti noi mentre guardiamo queste parole insieme, che saremo capaci capire il messaggio di stamani, e poi che lo Spirito Santo ci darà la grazia e la sapienza e saggezza che ci serve per vivere le parole che vediamo, e soprattutto, Padre, che ci darai saggezza e sapienza quando predichiamo queste stesse parole. Alcune delle parole viste qui in questo passo sono cose brutte, sono cose difficili da dire a volte, però, Padre, fanno parte del messaggio che dobbiamo predicare al mondo. Quindi, Padre, dacci la grazia in questa cosa e chiedo la tua benedizione sulla predicazione della tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Qui abbiamo la predicazione di Giovanni Battista. Per chi non lo sa, Giovanni Battista era il cugino di Gesù Cristo, nato non tanto prima di Gesù Cristo. Potrebbe essere che sono nati anche nello stesso anno, diciamo. Giovanni Battista era nel grembo della sua mamma quando anche Gesù era nel grembo di Maria, quindi questo lo sappiamo, quindi meno di un anno di differenza di età avrebbero Gesù Cristo e suo cugino Giovanni Battista. E Giovanni Battista aveva un ministero molto particolare, era stato stabilito ben prima. Già la profeta Isaia, come leggiamo in versetto 3, aveva già predicato che ci sarebbe stato uno che veniva davanti al Messia, prima del Messia, Gesù Cristo, per, come è scritto, preparare la via del Signore, raddrizzando i suoi sentieri, cioè preparare la gente già con un po' di predicazione riguardo lo stesso messaggio che poi dopo predicherà Gesù Cristo. Giovanni Battista sta predicando, vedremo nei capitoli seguenti, che è possibile che diversi dei temi che abbiamo già visto riguardo il Vangelo li rivedremo in altri passi più avanti. Dopo vedremo nel libro di Matteo che la predicazione di Gesù Cristo è identica alla predicazione di Giovanni Battista, e l'opera di Giovanni Battista era questo, di andare davanti prima di Gesù Cristo e preparare la gente per ricevere Gesù Cristo, di raddrizzare il sentiero e preparare la gente per la venuta del Messia. Lui aveva questo scopo nella sua vita. Io predico un sermone intero, completo, è un sermone lungo, scritto sulla carta, e comprende 5-6 pagine di note, versetti, riguarda la vita di Giovanni Battista e come noi siamo uguali a lui. Okay? Lui era un uomo molto particolare, un personaggio nella Bibbia molto particolare nel suo modo di vivere, mangiare, il suo modo di vestirsi, il suo modo di predicare, il modo in cui è stato chiamato, il modo in cui lo Spirito Santo dimorava su di lui. Tante cose particolari nella vita di Giovanni Battista. Non predico questo sermone oggi perché è lungo e l'ho già predicato almeno due volte in questa chiesa nell'arco degli ultimi 10 anni scorsi. Si è spento il Facebook, non so se puoi provare a rimetterlo. Comunque, io voglio solo dire questo, che quando vediamo versetti in questo passo che parlano prima di tutto del messaggio di Giovanni Battista, ma non solo, anche il suo modo strano di vestirsi, ok? Tutto quello, il suo modo strano di mangiare, che lui mangiava locuste. Non so se l'avete mai provato, io no, presumo che non sono buoni. E per quanto mi importa, quello che ho presunto sarà sempre la mia idea, perché non li metto alla prova proprio. Il miele va bene, però il suo modo di mangiare, il suo modo di vestirsi, tutto particolare. Però anche la sua predicazione, tutto particolare, era un uomo che non pensava ad altro che predicare il suo messaggio. Lui pensava soltanto a quello, lui non pensava al cibo, lui non pensava al suo vestito, lui non pensava a tante altre cose del quale noi ci pensiamo tutti i giorni. Io vi posso dire che tutti i giorni io penso a come mi vesto, a come mangerò, a cosa mangerò, soprattutto a quello. Però Giovanni Battista no, niente. E io vi voglio dire che noi in realtà, se studiamo bene le scritture, non siamo o non dovremmo essere tanto diverso da Giovanni Battista. Anche noi siamo gente chiamata a fare un lavoro particolare ed è lo stesso lavoro di Giovanni Battista. Lui preparava la gente per la prima venuta di Gesù Cristo, noi invece prepariamo la gente per la seconda venuta di Gesù Cristo. Comunque il lavoro e il messaggio è uguale. Il messaggio che predicò Giovanni Battista 2000 anni fa in anticipo di Gesù Cristo è lo stesso messaggio che noi dovremmo predicare oggi. E come lui viveva una vita molto particolare, anche noi oggi dovremmo vivere una vita particolare. Lui viveva una vita estrema, una vita estrema. Perché? Per salvare la gente dal fuoco eterno. E noi ugualmente dovremmo essere pronti, disposti a vivere una vita particolare, e non solo particolare, strano, una vita strana, una vita estrema. Perché? Perché c'è gente che è in pericolo. C'è gente che è in pericolo di morire e morire eternamente. E io so bene che noi siamo disposti a cambiare le nostre vite per salvare la gente che è in pericolo. Perché l'ho visto, io l'ho visto. Noi abbiamo tutti la testimonianza che noi abbiamo fatto cambi strani, cambi estremi nelle nostre vite per salvare la vita dei altri che sono in pericolo. E io so che noi siamo disposti, disponibili a fare questo, e dovremmo essere disposti a vivere vite estreme per salvare la gente dal fuoco eterno. E così partiamo. Tre cose in particolare che voglio tirare fuori, giusto per dirvi semplicemente il succo del discorso. Tre punti molto particolari che Giovanni Battista predica. Lui predica il ravvedimento, lui predica che il regno dei cieli è vicino, e lui predica il fuoco, cioè il giudizio eterno. Lui predica queste tre cose, e io voglio vederli precisamente da questo passo, e non solo, ma anche da altri passi nella Bibbia. È sempre spento, me lo accendi? Se no devo scrivere tanti messaggi dopo a tutta la gente che voleva guardarlo, a chiedere scusa che non funzionava, come ho fatto con altri. Va bene, se non funziona, non funziona. Andiamo avanti. E poi una cosa che voglio vedere per concludere, una quarta cosa che, di cui si tratta questo passo, è la gente che pensa di essere fuori dal discorso. Cioè, quando si parla di ravvedimento, loro sono fuori questo discorso, perché loro non hanno bisogno, per un motivo o un altro. gente che quando parliamo del fatto che il ritorno di Gesù Cristo è vicino, il regno dei cieli è vicino, loro dicono sì, va bene, però io sono fuori questo discorso per un motivo o un altro. E la gente che quando si sente parlare del fuoco, la morte eterna, non ci pensano nemmeno, perché loro pensano di essere fuori da quel discorso per un motivo o un altro. E concludiamo vedendo questo. Prima cosa, ravvedimento. Giovanni Battista predica, versetto 2, ravvedetevi. Prima parole, potete immaginare se io uso come parola per partire, per far partire il discorso, la predicazione, ravvedetevi. Non è tanto, diciamo, che Giovanni Battista non aveva un metodo molto sottile nel suo modo di parlare. Lui non iniziava, io inizio il discorso parlando del tempo. Io incontro qualcuno che voglio evangelizzare e io dico, ma oggi è bello, o oggi piove, guarda, avevamo bisogno di un po' di acqua. Io inizio leggermente così. Giovanni Battista inizia dicendo, ravvedetevi. È forte Giovanni Battista. Io credo che noi dovremmo magari avere questo approccio. Sarebbe forse un po' meglio se invece di fare tanti discorsi inutili prima di arrivare al ravvedimento, magari lo sputtiamo fuori dalla bocca subito. Ravvedetevi. Giovanni Battista predica così. Poi non è l'unica volta che lo dice. Leggiamo da versetto 2 in poi. Diceva, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui, saltiamo versetto 3, versetto 4, or Giovanni stesso portava un vestito di pelli, abbiamo già parlato di questo, va bene, lo saltiamo. Versetto 5, allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano confessando i loro peccati. E questa frase, confessando i loro peccati, è collegato alla parola ravvedimento. È lo stesso discorso, lui predica ravvedetevi e loro confessando i loro peccati si sono ravveduti, perché è la stessa cosa, lo vediamo dopo. E poi lo predica anche non solo al popolo in generale, ma lui predica anche ai capi religiosi dicendo in versetto 8, fate dunque frutti degni di ravvedimento. E vediamo qui chiaramente che la predicazione, il primo punto importante che Giovanni Battista affronta nel predicare il Vangelo è il ravvedimento. Lui affronta il fatto del peccato. E vi voglio dire che se ti interessa avere un rapporto con Dio, tu devi affrontare il fatto del tuo peccato personale. Il ravvedimento, ho cercato una definizione dal dizionario per il ravvedimento. Il dizionario dice che ravvedersi significa riconoscere i propri errori e correggersi. Poi è scritto pentirsi. E poi una seconda definizione, solo una parola, accorgersi, cioè rendersi conto di una certa cosa. E noi, per avere un rapporto con Dio, dobbiamo aprire i nostri occhi e essere riconoscente del fatto che noi siamo peccatori. Ravvedimento, qui ci sono parole un po' generiche riguardo accorgersi, però riguarda proprio il peccato, accorgersi del peccato, è scritto proprio errori. Se una persona non riconosce i suoi errori, non può essere salvato dai suoi errori. È importante questo perché questa è la situazione in cui ci troviamo tutti noi. Romani capitolo 3, versetto 23 dice, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Se noi saltiamo il discorso del ravvedimento nel evangelizzare, noi abbiamo saltato il problema totale, perché se non risolvi il problema che c'è, che esiste fra noi e Dio, non si può avere rapporto con Dio. Come mai parliamo di ravvedimento? Perché è stato il peccato che ha rovinato il rapporto fra l'uomo e Dio. Sappiamo che Adamo ed Eva nel giardino di Eden non avevano questo problema prima del peccato, che loro camminavano insieme a Dio, parlavano insieme a Dio, stavano nella presenza di Dio. Poi questo cambiò quando? Quando entra il peccato. Tutti i problemi che vediamo nel mondo, il peccato, e problemi tutti, sono il risultato del fatto che questo mondo è maledetto dal peccato. I problemi che noi affrontiamo in questo mondo hanno tutti le loro radici nel fatto del peccato e la mancanza della presenza di rapporto che noi potremmo avere con Dio. Non abbiamo rapporto con Dio perché c'è il peccato. Dio è santo e non può tollerare il peccato. Noi dobbiamo, per avere la vita eterna, per avere un rapporto con Dio, dobbiamo per forza risolvere il problema del peccato. E quello che Dio dice riguardo questo è che noi dobbiamo semplicemente ammettere di essere peccatori, riconoscere il nostro errore, riconoscere che noi siamo peccatori, essere cosciente di questo fatto e riconoscere che noi abbiamo questo problema. La Bibbia ci dice che chi dice di essere senza peccato è bugiardo. Noi abbiamo tutti noi peccati, e quello che noi dobbiamo ricordare riguarda i nostri peccati, perché tante persone provano a ragionare, a dire sì, va bene, sono peccatore, però non è che ho fatto tante cose grosse. No, 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 anche i piccoli peccati hanno bisogno di essere perdonati, e tu devi ravvederti anche per quanto riguardano i tuoi piccoli peccati. Ravvedimento è importante, prima tutto perché noi siamo tutti peccatori, siamo tutti nella stessa condizione. Ogni persona ha bisogno di ravvedersi, perché ogni persona è un peccatore, e ogni persona, ogni individuo è separato da Dio a causa dei suoi propri peccati. E se non risolvi questo problema tramite il ravvedimento, non avrai mai un rapporto con Dio. Un secondo motivo perché dobbiamo ravvederci è questo. Atti capitolo 17 versetto 30 dice: ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Noi dobbiamo ravvederci, ravvederci, e dobbiamo predicare ravvedimento, perché Dio ha comandato che ogni uomo in ogni luogo si ravvede. Perché devo ravvedermi? Perché Dio mi comanda di ravvedermi. È quello che Dio richiede, e questo è bello. Questo alla fine, quando noi diciamo Vangelo, bella notizia, buona notizia, la buona notizia del Vangelo è questo, che Dio mi richiede soltanto questo. Ravvedimento è una cosa facile. Basta che tu riconosci di essere un peccatore, basta, ora Giovanni Battista non lo predica proprio con queste parole perché ancora non era successo, ma ravvedendoci, credendo che il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce è quello che Dio accetta per il peccato. Perché qualcuno dice: ma se io mi riconosco i miei peccati, questo è sufficiente per pagare i miei peccati? No, ravvedimento non è quello che ha pagato per il peccato. Gesù Cristo ha pagato per il peccato sulla croce. Noi quando ci ravvediamo riconosciamo soltanto che noi siamo peccatori e che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. La Bibbia ci dice: se confessiamo con le nostre bocche il Signore Gesù Cristo e crediamo che Lui è morto per noi, risuscitato dalla morte, noi siamo salvati dai nostri peccati. Questo è Romani capitolo 9 versetto 10, 9-10, che ci insegna queste cose, che il ravvedimento è questo. Io capisco di essere un peccatore, riconosco il mio peccato, capisco che questo è il problema fondamentale che io ho nel mio rapporto con Dio, lo riconosco, lo confesso e mi pento del mio peccato, credendo che la morte di Gesù Cristo sulla croce ha pagato per il mio peccato, perché il peccato deve essere pagato. Non è il ravvedimento che paga per il peccato. Gesù Cristo ha pagato il peccato con la sua morte sulla croce. Noi credendo in quello riceviamo il dono della salvezza. Noi non facciamo niente opera. A proposito, c'è gente che insegna che ravvedimento, confessione di peccato è un'opera, e se tu predichi ravvedimento dal peccato per la salvezza, o predichi confessione del peccato per la salvezza, tu stai predicando che devi fare qualcosa, un'opera per essere salvato, ma non è così. E il ravvedimento è semplicemente riconoscere il tuo peccato, riconoscere che tu sei perduto nel tuo peccato. Non è un'opera riconoscere che tu hai bisogno di essere salvato dal tuo peccato e riconoscere il tuo peccato. Occhio qui, perché c'è gente, sembra una cosa assurda, ma c'è gente che predica questo, che ravvedimento per la salvezza è un'opera, e non siamo salvati per opera e quindi non ci vuole il ravvedimento. Non è vero questo. Ci vuole ravvedimento, però ravvedimento non è un'opera. Fede. C'è chi predica che la fede, se tu predichi che devi avere fede, accettare, ricevere per fede il dono di Dio, della salvezza, che questa è un'opera, perché tu devi fare qualcosa, devi ricevere, e questa è già un'opera, ma non è così. Ricevere un dono non è un'opera per la salvezza. Noi dobbiamo ravvederci, dobbiamo mettere la nostra fede in Gesù Cristo per la salvezza, e dobbiamo ricevere il dono di Dio per la salvezza tramite la sua grazie, tramite la nostra fede siamo salvati dai nostri peccati. Assolutamente dobbiamo, per essere salvato dal peccato, dobbiamo ravvederci. Se tu non ti sei ravveduto, ti posso assicurare che non sei salvato dal tuo peccato, perché se tu non hai mai riconosciuto il tuo peccato, non puoi essere salvato dal tuo peccato. Spesso lo paragoniamo a qualcuno che è nell'acqua e sta per come si dice? Ho sentito troppe voci. Voglio solo una voce. Esther, per favore. Affogare. C'è uno nell'acqua che sta per affogare, però non lo sa. Questa persona può essere salvato. Se lui deve stendere la mano per prendere una salvavita, per essere salvato, però non lo fa perché non riconosce di essere in pericolo, sarà salvato? No, perché non sa di essere in pericolo, non riconosce la situazione in cui si trova e non può essere salvato. Per essere salvato da un pericolo, tu devi riconoscere che tu sei la causa del pericolo in cui ti trovi, almeno riconoscerlo, e puoi fidarti di quello che ti vuole salvare. Non è un'opera questo. Ravvedimento non è un'opera, è quello che Dio richiede per la tua salvezza. Leggiamo un'altra volta Atti capitolo 17 versetto 30, ma ora passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini, c'è qualcuno che è escluso dal discorso qui, quando dice tutti gli uomini, c'è qualcuno che non deve fare questa cosa, poi dice è dappertutto, c'è qualche gente da qualche parte nel mondo che non deve ravvedersi. Qui è scritto a tutti gli uomini, dappertutto, che si ravvedono. Questo è il comandamento di Dio verso di noi, quello che Dio richiede da noi per ottenere la salvezza, che noi ci ravvediamo. Questo è chiaro dalle scritture, dalla predicazione di Giovanni Battista, dalla predicazione di Gesù Cristo, che vedremo magari un altro giorno, e dalla predicazione dell'Apostolo Paolo in Atti capitolo 17, che tutti gli uomini dappertutto si ravvedono, nessuno è escluso da questo discorso. Quelli che hanno fatto pochi peccati, quelli che hanno fatto tanti peccati, quelli che hanno fatto peccati piccoli, piccoli peccati, quelli che hanno fatto grossi peccati, tutti devono ravvedersi. Perché? Perché siamo tutti peccatori e perché Dio ci comanda di ravvederci. Ecco perché dobbiamo ravvederci. Secondo punto che voglio tirare fuori qui è che Giovanni Battista predica prima tutto il ravvedimento, e poi versetto 2 lui dà il motivo perché dobbiamo farlo, e farlo subito, perché il regno dei cieli è vicino. E lui sta predicando qui quando la frase regno dei cieli è una frase abbastanza generica, che riferisce al ritorno di Gesù Cristo, riferisce ai fini dei tempi, riferisce al giorno di giudizio, riferisce al giorno in cui questo giorno sarà, questo mondo sarà tutto distrutto. E avevo scritto qui di leggere a questo punto secondo Pietro capitolo 3 versetti 3 a 10, non lo leggo per mancanza di tempo, perché Luca l'ha già letto e noi sappiamo bene, tante persone sentono queste parole: ravvedetevi perché il ritorno di Gesù Cristo, il regno dei cieli è vicino, ti manca tempo, prima che è troppo tardi, tu devi ravvederti, tu devi trovare. A proposito, voglio chiarire questa cosa, perché tante persone mi dicono: va bene, il giorno che io muoio e sto davanti a Dio, a quel punto ci parliamo e mi arrangio per quanto riguardano i miei peccati, a quel punto è già troppo tardi. Al punto della morte sei già condannato. Noi dobbiamo ravvederci in questa vita. Dobbiamo mettere la nostra fede in Gesù Cristo in questa vita, non dopo. C'è un po' di fretta nel discorso, perché tu non sai quando verrà l'ultimo giorno per te. Tu non sai quando muori. E questa decisione di ravvederti e accettare Gesù Cristo lo devi fare prima del ritorno di Gesù Cristo, prima che inizi il regno dei cieli, prima della tua morte. Non esiste questo discorso dopo la morte fra noi e Dio, che chiariamo ogni discorso, approfondiamo tutto e facciamo qualche d'accordo. Non esiste questo esiste ora, chiariamo tutto ora in questa vita, veniamo al ravvedimento ora, in questa vita. Perché? Perché il regno dei cieli è vicino. Fra poco tu muoi, fra poco tu entri in quell'altra vita, eternità. Fra poco Gesù Cristo ritorna, fra poco tutto questo mondo sarà distrutto e sarà troppo tardi. Noi muoiamo una volta e dopo di ciò siamo davanti a Dio per giudizio, e a quel punto è già troppo tardi. Non esiste più ravvedimento dopo la morte. Ravvedimento devi farlo ora, perché il regno dei cieli è vicino. È più vicino oggi di quanto era vicino 2000 anni fa. Ho scelto secondo Pietro capitolo 3 da leggere qui, perché noi 2000 anni fa Giovanni Battista parlava del regno dei cieli che era vicino. E se si tratta della fine di tutto, in cui noi siamo tutti nell'eternità, sono già 2000 anni che non è successo questa cosa. Però ricordiamoci, non prendiamo in giro Giovanni Battista per aver detto 2000 anni fa che il regno dei cieli è vicino e ancora non è successo dopo 2000 anni, perché per Dio sono passati 2 giorni, per Dio 2000 anni sono come 2 giorni e niente, il tempo è breve, e questo lo sappiamo. E tante persone nell'arco di questi 2000 anni sono già entrati nel regno dei cieli, e fra poco tu entrerai anche nel regno dei cieli, e tante persone che tu conosci fra poco, fra un attimo, entreranno tutti nell'eternità ad affrontare Dio e il giudizio, e devono ravvedersi ora, perché il regno dei cieli è vicino fra poco tutti noi, o perché Gesù Cristo ritorna o perché muoiamo, è vicino per tutti noi. E non dovremmo pensare: ma l'abbiamo sempre detto, non succederà mai. No, Gesù Cristo ritornerà, il giudizio viene, tutto questo in cui noi siamo ora, questa struttura, tutto questo mondo sarà sciolto col fuoco che Dio porta giù per distruggere questo mondo, e succederà fra poco, fra breve. E non dovremmo pensare che non è vicino il regno dei cieli, perché è vicino, ci manca tempo, dobbiamo lavorare con fretta, con fervore e con zelo, perché il regno dei cieli è vicino. Tiriamo fuori ora l'ultimo punto. Giovanni Battista parla del fuoco, versetto 10: e la scure è già posta alla radice degli alberi, ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Versetto 12: egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula con fuoco inestinguibile. Il fuoco che aspetta alla gente che non si ravvede, che entra nel regno dei cieli prima che si sono ravveduti, quando è già troppo tardi, affronteranno per l'eternità un fuoco che non si può estinguere, un fuoco che è un tormento eterno per loro che si trovano dentro quel fuoco. Potrei parlare di questa cosa a lungo, non lo faccio. Invece di parlare, leggo i versetti che parlano di questa cosa. È importante perché c'è gente che nega questo fatto, ma è vero, è realtà. È la realtà che vivrà tante persone che tu conosci. Magari tante persone che sono care a te, tu conosci il loro nome, tu parli con loro tutti i giorni. E questa gente affronterà per l'eternità un fuoco inestinguibile se noi non li portiamo il Vangelo. Leggiamo altri versetti che confermano che questo è un fuoco reale, è una realtà, non è un modo di predicare che è figurativa, non è una figura, niente, è un fuoco reale. E leggiamo ora Luca capitolo 16. Versetto 24 e 25. Allora egli gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Questo è la realtà. Questo è un uomo reale, un uomo con un nome che viveva in questa terra, che non si è ravveduto, è entrato nel regno dei cieli e si trova in una fiamma terribile, si trova in un posto dove soffre e soffrirà eternamente. Lui vuole giusto una goccia d'acqua per sollevare le sue sofferenze. E vuole che qualcuno predica ai suoi fratelli, in modo che loro si ravvedano prima che è troppo tardi. Versetto 25, ma Abramo gli disse: Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita, e Lazzaro sì, similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu sei tormentato. Il tormento è un fuoco reale, non è una figura, non è un posto come alcuni pensano, di magari Dio non c'è, c'è tanto male però si va avanti. No, è un posto di tormento proprio, è un posto di morte eterna. Noi spesso parliamo della vita eterna, la Bibbia parla anche della morte eterna. Questo uomo dopo 2000 anni sta soffrendo ancora lo stesso tormento e lo soffrirà eternamente, perché il fuoco è inestinguibile, non si estingue questo fuoco, non c'è sollievo per questo tormento. È una cosa reale, non è una figura di niente. Ora andiamo al libro di Apocalisse, andiamo a capitolo 14. Apocalisse 14, 11. E il fumo del loro tormento salirà nei secoli dei secoli, e non avranno requie né giorno né notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Queste non sono figure di niente. Questa parla di un fumo reale, che è vero, un fumo che sale per l'eternità, che viene dal fuoco in cui si brucia la gente che non si è ravveduto prima di entrare nel regno dei cieli. Andiamo a Apocalisse capitolo 20 e versetto 10. Allora il diavolo, che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Questo è lo stesso fuoco del quale Giovanni Battista predica a questi, dicendo: dovete evitare questo fuoco, dovete ravvedervi prima che entrate nel regno dei cieli. È lo stesso fuoco. Ora capitolo 20, versetto 14 e 15. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Il discorso è facile, il discorso è brutto, molto brutto, però non siamo senza speranza. Qui parla di un libro in cui, se il tuo nome è trovato in questo libro, tu non vai gettato in questo stagno di fuoco. Quindi non siamo senza speranza, basta che ci ravvediamo. E gloria a Dio, che Dio richiede da noi soltanto questo: ravvedimento, fede in Gesù Cristo, riconoscere che siamo peccatori prima che entriamo nel regno dei cieli, il nostro nome è scritto in questo libro e non dobbiamo affrontare questo stagno di fuoco. Non è che siamo senza speranza qui, la notizia è brutta, ma tutti non devono morire così. C'è salvezza da tutto questo. Leggiamo Apocalisse 21, versetto 8. Ma per ricordarvi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. La gente deve sapere la loro fine, che sarà se non si ravvedono. Giovanni faceva il suo per avvertire. Lui diceva a tutti: ravvedetevi. Lui non parlava di altro. Ravvedetevi, il regno dei cieli è vicino, e se non lo fai ti aspetta il fuoco. Gesù Cristo sta per venire e lui fa una separazione fra loro che hanno creduto e loro che non hanno creduto. Quelli che hanno creduto entreranno nella vita eterna, quelli che non hanno creduto entreranno nella morte eterna, nel fuoco, nello stagno di fuoco. È una verità questo, non è una figura, è reale, è vero, è realtà per tante persone già che conoscono questa realtà. E se potessero, se fosse possibile per loro tornare in questa terra, vi posso garantire che predicheranno fedelmente con tanto zelo e tanto fervore: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino e il fuoco è insopportabile. Ma noi siamo già qui, noi dovremmo capire queste cose, noi dovremmo sapere che loro non possono tornare qui e predicare questo, ma noi sì. Tante persone che sono morte in questa condizione vorrebbero con tutto lo zelo e fervore possibile tornare ad avvertire a tutti, ai loro nemici, alle loro famiglie, a tutti, di fare del tutto per evitare quel posto in cui si trovano, e non possono. Ma tu puoi e noi possiamo. Noi possiamo guardare qualcuno in faccia oggi e dire: ravvedati. Noi possiamo predicare fede in Gesù Cristo. Noi possiamo dire oggi a qualcuno: Gesù Cristo è morto per te affinché tu non devi morire, e dovremmo farlo. Allora, concludendo,